Dal meraviglioso, leggende, fiabe e favole ticinesi, I due muratori di Donjo, di Louis Delcroix. Al diavolo le tue carte, vi mangerai i tuoi campi, i tuoi soldi e perfino la tua scodella. Almeno li mangerò senza che mi pesino sullo stomaco, mentre tu li bevi e berrai perfino la tua camicia, senza dire che quel tuo alzare il gomito ti rende più sciocco di un asino. Quando non potrai più lavorare, ti vedrò in giro con la bisaccia sulle spalle a mendicare il pane di porta in porta. E io ti vedrò crepare in un fosso della strada dove il diavolo verrà a prenderti. Erano queste le amenità che due muratori di Donjo si scambiavano dal mattino alla sera, ma ciò non impediva loro minimamente di essere amici, quanto lo si può essere, amici per la pelle, come si diceva. Lavoravano sempre assieme e non avevano da temere la disoccupazione, poiché da Malvaglia a Olivone avevano la reputazione di essere i più abili nel mestiere, i più onesti nel prezzo, come nella qualità del lavoro eseguito, e i più rotti alla fatica. In fondo essi possedevano le stesse qualità, ma i loro difetti erano differenti e per questo si bisticciavano sempre. Il primo, lungo come un giorno senza pane, magro come un cucù, era un buon cristiano che non perdeva mai la messa della domenica. È vero che andava ogni giorno all'osteria, ma non vi beveva più di due bicchierini di vino. E a casa sua un fiasco durava una settimana. Non aveva mai discussioni con la moglie e le lasciava governare la casa. Ma aveva la passione per il gioco. Aveva sempre le carte in tasca e avrebbe giocato seduto sopra un formicaio senza sentire la minima puntura. Se almeno avesse giocato per guadagnare, pazienza, ma non aveva mai fortuna e perdeva regolarmente. Ciò lo indispettiva e più perdeva, più voleva giocare. Lo chiamavano Briscola. Il secondo era tutt'altro. La sua religione si limitava a fare Pasqua, a sentire messa 6 volte l'anno, non compresi i funerali. Era sempre più facile, la domenica, trovarlo all'osteria che non in chiesa. All'infuori del suo mestiere non sapeva fare altro che bere. Ciò che lo conduceva a bestemmiare e spesso a picchiare sua sorella Martina, con la quale viveva nella casa paterna. Di media statura, aveva un pancione che lo faceva sembrare piccolo, specialmente quando si trovava vicino al suo compagno di lavoro. Non era ancora stato inventato per l'ubriaconi il cosiddetto naso ticinese, cioè rosso-blu, ma la sua appendice nasale aveva tutte le sfumature dal rosso al blu, come dei puntini brillanti che sembravano proprio minuzzoli di rubino ed opale. Questa particolarità, aggiunta a un faccione rubicondo che faceva pensare ai crostacei cotti, gli aveva attirato il soprannome di Gambero. Briscola e Gambero incontravano spesso il curato di Donjo, Gianfranco De Righi, un uomo buono come il pane che non esitava a richiamare all'ordine i suoi parrocchiani quando questi sembravano scostarsi dalla retta via. Con quei due compari la materia di rimprovero non mancava. Il degno pastore faceva intravedere a Briscola decenni e decenni di purgatorio. Con Gambero parlava di secoli, a condizione però che quel disgraziato avesse il tempo di munirsi di un passaporto in regola prima della grande partenza, senza di che avrebbe dovuto torcersi per tutta l'eternità sopra una graticola nella rosticceria di Messer Satanasso. Un lampo di pentimento passava negli occhi dei due muratori che promettevano di correggersi. Ma erano parole al vento. La sera stessa all'osteria Briscola tirava fuori le carte e proponeva una rivincita a quelli che l'avevano pelato il giorno prima, mentre Gambero si faceva servire bicchieri su bicchieri. Con la conseguenza che tornavano a casa Briscola senza il becco di un quattrino in tasca, con il borsello così vuoto che i ragni avrebbero potuto tessergli la loro tela, e Gambero con la testa così piena che non vedeva più niente, andava a sbatterla contro i muri o ad abbracciare i castagni sul ciglio della strada quando non finiva in un fossato. Quell'anno c'era stato un autunno magnifico nella Valle del Sole. Il Brenno sembrava uno specchio d'argento sul quale il guizzo di una trota faceva sprizzare qua e là un getto di spuma iridata. Ai colpi di scure con i quali i boscaioli abbattevano pini e faggi lungo i fianchi del Simano, rispondevano come una debole eco i colpi di becchio del picchio verde sui castagni. L'oro vecchio contendeva allo smeraldo il fogliame dei boschi, e sulle balze le capre si facevano più ardite e sfidavano i precipizi. Le cascatelle cantavano le loro romanze più serene, nelle case si impastavano i pani di segale nuova, così appetitosi con il loro profumo fatto degli effluvi della terra materna e della fragranza del lavoro campagnolo. La gioia di vivere sprizzava tanto più esuberante mentre già si sentivano vicine le letargie invernali. Il 18 ottobre, Dongiu aveva celebrato la festa di San Luca, anzitutto perché a quei tempi era una festa di precetto e poi perché l'evangelista era il patrono della parrocchia. Alcuni giorni prima erano stati uccisi su nell'alto bosco due orsi, che naturalmente avevano avuto buona accoglienza da parte delle massaie e avevano contribuito al successo della festa. La sera, dopo aver cenato, Briscola si recava lieto all'osteria per fare la partita, quando a tre passi da casa fu accostato da un uomo dalla barba grigia, avvolto in una specie di lungo mantello che gli ricadeva sui sandali impolverati. «Salute e buonasera», disse lo sconosciuto. Dareste il permesso di dormire nel vostro fieno? Certo, brav'uomo, vi si farà un posto nel fieno. Peccato che non siate venuto a mezzogiorno, perché mia moglie aveva preparato un buon arrosto di orso. Pazienza, avrete almeno una minestra di rape, delle squisite castagne. Grazie, Dio ve lo renderà. Ma non sono solo. Non importa, conducete il vostro compagno, ci sarà sempre posto per due nel fienile e la minestra nella pentola. Per due sì, ma devo confessarvi dell'altro. Siamo in 14. In 14? Diamine, non scherzate voi altri. Ebbene, pazienza, pane ce ne sarà abbastanza. Penso che non finirete le rape e le castagne. E anche se doveste finirle, Dio provvederà. L'uomo andò in cerca dei suoi compagni, tutti dalla barba grigia e con quella specie di pastrano che scendeva fino ai piedi. Briscola li accolse cordialmente mentre lui se ne andava a fare la partita. Sua moglie preparò la minestra, fece bruciare sul fuoco le castagne, versò un bicchiere di vino agli ospiti e li accompagnò al fienile dove accomodò le cose per il meglio. All'alba, quando i viandanti si presentarono per ringraziare, Briscola offrì loro anche la colazione. Uno di essi, dalla testa calva e dalla barba folta, prese la parola. Noi partiamo, ma vogliamo esservi riconoscenti per quanto avete fatto per noi. Avete bisogno di qualche cosa? No, rispose Briscola, io non domando che di poter lavorare per vivere. Quanto a ciò che ho fatto per gli altri, grazie a Dio, finora l'ho sempre fatto di buon cuore. Questo vi fa onore, ma non c'è qualche cosa che vi fa pena? A dirvi la verità, fece Briscola, c'è sì una cosa che qualche volta mi fa arrabbiare. Mi piace giocare alle carte. Ora, per mancanza di fortuna o per malizia del diavolo, io non riesco mai a vincere. Se è solo per questo, state tranquillo. D'ora innanzi, vincerete. Dopodiché i 14 compagni partirono verso Olivone, verso l'Adula, verso il sole, chissà dove. Chi erano? Briscola non glielo aveva chiesto, ma la gente pretese poi che fossero gli apostoli e gli evangelisti con a capo San Pietro. A quei tempi si dice i santi scendevano talvolta a fare un giro sulla terra per vedere come vanno le cose di questo mondo. Forse San Luca aveva proposto ai suoi compagni una passeggiata nella Valle del Sole e forse era lui che aveva chiesto l'ospitalità a Briscola. Ad ogni modo, a partire da quel mattino, Briscola guadagnò sempre alle carte. Se avesse voluto, avrebbe potuto vivere senza lavorare, recandosi a Milano a frequentare le case da gioco. Mentre che a Donjo e nei dintorni bisognava giocare 2 mesi per guadagnare o perdere una lira. Ma Briscola era onesto, il gioco era la sua passione, ma non voleva farne il suo mestiere. Gli piaceva guadagnare i suoi soldi al sole, accanto all'amico Gambero, costruendo case o stalle, e non in fondo a una taverna fumosa svuotando il borsello degli imbecilli. Tutto andava per il meglio, salvo che nelle discussioni tra i due amici la partita non era più uguale. Briscola poteva ancora sempre rimproverare al suo compagno lo sperpero dei suoi soldi nel bere, ma Gambero non poteva più ribattergli che le carte gli avrebbero mangiato la casa. Ciò indispettiva Gambero, che beveva ancora di più, tutte le sere si ubriacava, inveiva contro l'ingiustizia del destino, bestemmiava come un turco, tornava a casa barcollando e appena entrato cominciava a litigare con la povera Martina e la batteva sodo. «Andrà a finire male!» gli ripeteva Briscola. La cosa stava infatti per finire, ma in un modo che nessuno poteva prevedere. L'inverno e la primavera erano passati. Dopo un lungo periodo di piogge, l'estate si annunciava con un sole magnifico. La domenica 25 giugno, il curato incontrò i due amici. Dopo i consigli abituali, egli chiese loro di riparare due o tre crepe che si scorgevano all'esterno del campanile e che era meglio non lasciare andare avanti. «Se è solo questo», rispose Briscola, «verremo domani mattina alle 5 e rimetteremo tutto in ordine. Le chiediamo solo di dire un'Ave Maria per i nostri poveri morti. Infatti, il lunedì allo spuntar del giorno i due muratori erano all'opera, la cazzuola in mano, cantando a voce spiegata come per salutare l'aurora di un bel giorno. Ad un tratto, verso le 5:15, essi udirono dietro di sé un boato spaventevole. Si voltarono e si sentirono agghiacciare il sangue. La montagna si muoveva. Si parlerà a lungo di quel 26 giugno 1758, che vide la catastrofe della Buzza di Donjo e che un'iscrizione tolta dal profeta Geremia ricorda ancora nella nuova chiesa. Ricordare, Domine, quid acciderit nobis. Ricordati, Signore, della sciagura che si è abbattuta su di noi. In un attimo, una massa enorme di pietre e di terriccio si riversò sul paese, ricoprendo una superficie di 8 ettari, demolendo la chiesa e le case di 54 famiglie. Se vi furono solo 34 morti, ciò fu solo allo zelo ammirevole dei soccorritori e al fatto che in quella stagione molta gente era già fuori al lavoro in campagna. Il curato stesso, al quale si deve il racconto di quelle ore drammatiche, non sfuggì alla morte, che dopo essere rimasto 5 ore sotto le rovine della casa parrocchiale. I franamenti di terreno continuarono per 8 giorni, fortunatamente senza fare altre vittime. Fu veramente quella la settimana tragica di Donjo, ed essa merita di rimanere negli annali della Valle del Sole. I due muratori avevano seguito il campanile nella sua caduta. Precipitati in un angolo dove un'ala di muro aveva resistito, essi non erano rimasti schiacciati sotto la massa, ma la loro sorte non era migliore. Grosse pietre li avevano colpiti alla testa e nella caduta si erano spezzati i reni. Erano uomini rudi e non avevano perduto i sensi, ma si rendevano conto del loro stato. Prepariamoci a partire per il purgatorio, sospirò Briscola. Tu sì, ma io? Rispose Gambero in un singhiozzo. A fare eco a quel lamento, Briscola udì un ghigno sinistro e vide lì vicino a loro, cornuto come un caprone, villoso come un orso, con una forca in mano, un personaggio che puzzava di zolfo. Briscola comprese chi era, ma non ebbe paura. Messere, gli chiese, che cosa volete da noi a quest'ora? Quasi nulla, fece l'altro con un riso sardonico. Voglio solamente l'anima del compagno Gambero. Non è ancora morto, dovete scusarlo di farvi aspettare un po'. Non vorreste nel frattempo fare una partita di carte con me? È una cosa che non rifiuto mai, perché sono io che ho inventato le carte. Ma non voglio giocare per niente. Che cosa giochiamo allora, soldi? Che cosa me ne farei dei tuoi soldi, io che posso sputar marenghi? Se vinco, guadagno la tua anima. E se perdete, perderete l'anima di Gambero. Non ci siamo mai lasciati in questo mondo, non vogliamo lasciarci nell'altro. D'accordo, anima per anima, e facciamo in fretta, perché non mi piace perder tempo. Che partita alle carte, amici miei. Briscola serrava i denti per fissare l'attenzione, l'altro sudava dalle corna, i piedi, come un odore che appestava. La lotta fu accanita, ma non durò che pochi minuti. Battuto, il diavolo scaraventò rabbiosamente le carte, raccattò la forca e fuggì via, lesto, bofonchiando come un gatto frustrato. Briscola si rivolse allora verso Gambero, che ormai rantolava, un occhio appena socchiuso. «Amico», gli disse. Credo che perderesti il tuo tempo ad aspettare il curato, che probabilmente non starà meglio di noi. Pentiti delle tue sbornie e delle tue altre pecche. Me ne pento, fece Gambero in un soffio. E non ricomincerai più? No, certamente. Va bene allora, aspettami, perché possiamo partire assieme. Poco dopo erano tutte e due allo sportello di San Pietro, davanti alla porta d'oro del paradiso. A destra, un portale nero laminato d'argento conduceva al purgatorio. A sinistra, un sentiero tenebroso sbucava sulla voragine infernale. Briscola si presentò umilmente, mentre Gambero si nascondeva dietro di lui. San Pietro aprì il registro. «Briscola», disse, «tu non mi hai chiesto che di guadagnare alle carte. Hai dunque avuto la tua ricompensa sulla terra. Hai però seguito la religione e per questo, nonostante la tua passione per il gioco, potrai entrare a destra e fare il tuo purgatorio». Ma chi c'è con te? È il mio amico, il compagno Gambero. Grande San Pietro, noi non ci lasciamo mai.
Mi sembra che tu esageri un poco. Il tuo gambero andrà altrove, laddove il suo naso conserverà il suo colore. Un ubriacone che è ruzzolato in tutti i fossi della Valle del Sole, che la domenica preferiva l'osteria alla chiesa, che batteva la povera Martina, che bestemmiava. Sarebbe un bel soggetto per il paradiso. Ma poiché si è pentito all'ultimo momento, e poi io ho guadagnato la sua anima contro il diavolo, e non voglio perderla adesso. Gli affari del diavolo non sono miei, che Gambero si arrangi con lui. A poco la discussione si alzava di tono, mentre Gambero abbassava la testa e non apriva bocca, molto preoccupato per la sua sorte. Ma per fortuna il signore, che aveva udito tutto quel rumore, venne a passar di lì e chiese a briscola il motivo delle sue lamentele. Signore, disse il muratore, San Pietro non vuole lasciare entrare con me in purgatorio il mio amico Gambero. È vero che Gambero ha perso e ha preso più di una sbornia nella sua vita, e ha picchiato troppo la Martina, e non ha sempre accordato il vostro nome con il rispetto che gli è dovuto. Ma alla sua morte si è mostrato pentito, e poi ci siamo promessi di non lasciarci mai. Briscola, questo è un sentimento buono, ma perché non hai pensato di chiedere la salvezza eterna di Gambero il giorno che hai domandato di guadagnare alle carte? Non ci ho pensato, signore, e me ne pento davvero. Tu sai, Briscola, che io non voglio la morte del peccatore. L'ultima partita carte che tu hai giocato per salvare il tuo amico ne ha riscattate molte altre. Io non voglio mutare in vittoria la disfatta del demonio. Accolgo quindi il pentimento di Gambero, che ti accompagnerà in purgatorio. Un angelo dalle ali di smeraldo bordate di nero, simbolo dell'invincibile speranza che consola i lutti, venne a prendere i due muratori di Dongio e aprì loro il portale di destra. Tuttavia, prima che quello fosse richiuso, Briscola ebbe il tempo di udire il Signore dire a San Pietro: Non lasciarli troppo a lungo in purgatorio. Non bisogna dimenticare che sono morti per aver lavorato a restaurare il campanile della loro chiesa.